I Deva, le creature fatate, creature a cui noi diamo il nome di fate dei fiori, che sono gli elementali. I Deva, la creatura angelica, l'intelligenza che custodisce la forma della pianta, gli spiriti di natura, chiamateli come li volete, le fate, come piace chiamarle, le fate del pesco, le fate del salice o così via, stanno lavorando, stanno danzando. Letteralmente danzando, sapete come avviene? Io passo da una cosa all'altra perché ormai sono partita come una biglia in discesa.
Mi è piaciuta la biglia in discesa.
Sì. Vi dicevo, il lavoro che si svolge in questo momento tra le creature eteriche, tra i custodi delle forme, i Deva. Deva significa essere di luce, quello che noi chiamiamo angelo in Oriente si chiama Deva. Tra gli esseri di luce, tra le fate dei fiori, il genio del fiore, il folletto, chiamatelo come volete, che sono come microsfere di energia invisibili. Praticamente fanno una sorta di lavoro di tessitura. In pratica, velocissimi, vanno avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, penetrano dentro il ramo. Escono dall'altra parte, poi ripenetrano e escono dall'altra parte, vanno avanti così dalla base verso l'alto e poi ritornano indietro dall'alto verso il basso. Perché fanno questo lavoro incessante? Queste microsfere raccolgono l'energia eterica all'esterno, penetrano dentro il ramo, scaricano l'energia eterica, escono dall'altra parte, ricaricano e riscaricano il ramo. Capite? E così fanno.
Costruiscono proprio quello che poi sarà
Sì.
il
E
fiore.
così costruiscono quello prima l'archetipo del fiore e poi l'archetipo della foglia e poi l'archetipo del frutto. E quando saranno raccolti i frutti e cadute le foglie, ricominciano da capo. È un lavoro incessante, bellissimo, bellissimo. E per cui circondate le persone depresse di fiori, fiori freschi, fiori colorati, fiori aperti. Se possibile, le piante, per evitare che poi si intristiscano nel vederle appassire, perché una persona depressa deve essere tenuta proprio nella cotonina, avvolta, circondata di amore, bisogna prevenire ogni sua possibilità di sofferenza. Per evitargli la sofferenza di vedere appassire i meravigliosi tulipani, che poi i tulipani sono quelli che durano anche 10 giorni se gli si cambia l'acqua e di notte li si mette fuori sul balcone. Adesso, ad esempio, ci sono quei lilium, quei gigli. I tulipani che durano un sacco di tempo, non mi ricordo come si chiama, gli amarillis, che sono bellissimi, nelle piante, che l'altra volta non volevo comprare, costava troppo, non l'ho comprato, mi sono pentita di non averlo fatto, ecco. Appena posso, mi compro una bella pianta di amarillis che stia per fiorire, non in piena fioritura, perché mi piace spiare proprio millimetro per millimetro questo meraviglioso fiore che si apre. E accanto alle persone depresse, tenere dei fiori freschi, delle piante fiorite, belle e colorate, perché danno gioia. E soprattutto sappiate che esiste poi uno scambio eterico tra le creature luminose, l'intelligenza della pianta e l'aura della persona che gli sta accanto.
Ecco, ha detto dei colori. Io ho notato, che vabbè, forse un po' anche per la moda, non lo so, ma soprattutto le ragazze di oggi, le ragazze giovani, tendono a vestirsi di nero, in modo particolare poi
Discorso lungo.
quando sono depresse.
Sì.
E io infatti dico sempre, ma non mettetevi tutto nero, insomma, non...
Ma almeno la collana
Almeno
colorata.
qualcosina così, un foulard, un gilet, qualche cosina di colorato, giusto per spezzare, insomma. Poi vabbè, io nero non lo uso quasi mai.
Meno
Anche
male.
perché non è bello da
No,
vedere.
non è bello da vedersi e il nero veramente spegne l'energia vitale, la blocca. È il motivo per cui alle suore, alle educande, alle collegiali, alle adolescenti a scuola, io quando a scuola si portava il grembiule nero, non da
Sì,
bambina, ma nelle medie
anch'io.
si portava il grembiule nero, veniva imposto il nero per castrare la vitalità, cioè castrare a livello simbolico naturalmente, no? Per spegnere la vitalità, per spegnerti l'energia vitale, per controllarti meglio. Gli educatori, che che conoscevano bene queste cose, magari non gli erano spiegate nei dettagli, però le conoscevano, sapevano che quella era la legge, vestivano di nero le persone proprio per appiattirle psicologicamente, per spegnergli la vivacità, la gioia, l'entusiasmo, i bollenti spiriti, quelli che venivano chiamati bollenti spiriti.
Quindi se uno è depresso e in più si veste di nero, cosa succede?
Diventa come una frittella, che giù. Passa sotto le porte. Sì, 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 veramente. C'è la frase latina, abissum abissum invocat, l'abisso chiama l'abisso. Più ti spegni e più vai in basso, il discorso che facevo prima, più ti chiudi nel tuo dolore, nella tristezza, più respingi la luce e meno la luce riesce a contattarti, però in compenso ti contattano molto meglio gli altri, quelli che hanno interesse. Guarda che c'è una sorta, io non ne parlo mai volentieri, ogni tanto ne accenno nelle varie trasmissioni, e se mettete insieme tutti i pezzettini sparsi nelle varie trasmissioni questa cosa viene fuori, che c'è una sorta di mega congiura. Credetemi, non è solo un modo di dire, c'è una sorta di mega congiura che tenta di spegnere la gioia, la vitalità, l'allegria, l'amorevolezza sul pianeta, e che tenta di spargere l'esatto contrario, la paura, la rivalità, la competizione, l'odio, l'avversione, la rabbia, il rancore, il risentimento. Perché? Perché determinati esseri, determinate creature, anche umane, si nutrono proprio di questo. Si nutrono dell'energia di paura che viene emessa dalla stragrande maggioranza dell'umanità. E allora, siccome sono grandi intelligenze, guardate che io non parlo mai del lato oscuro, ma quando ci vuole, come si dice a Napoli, no? Quando ce vo, non so se è Napoli o Roma, comunque, in un posto che non piacerebbe a Bossi, ma quando ce vo, e queste grandi intelligenze, perché di grandi intelligenze si parla, perché fossero stupidi non sarebbero in grado di orchestrare una cosa di questo genere, in qualche modo contattano, si usa la parola adombrano, ispirano una grande massa di esseri umani capaci di dettar legge nel campo della moda, dell'abbigliamento, dei tessuti, dell'arredamento, ma anche della politica, della letteratura, dei film, delle immagini, dell'arte in genere, e ciascuno tira l'acqua al suo mulino. Le creature di luce ispirano determinate forme, colori, musica, arte, immagini, film, libri, e via di questo passo. E le energie di luce ispirano una massa anche di disegnatori, pittori, artisti, meccanici, scienziati, anche matematici, filosofi, eccetera, eccetera, a lavorare per loro. Però persone di un certo tipo, chiaramente, vengono ispirate e producono, ciascuno nel proprio campo, qualcosa in sintonia con le forze di luce. E una certa parte di umanità in sintonia con queste forze ascolta quella musica, guarda quei film, si veste di rosa, di giallo, di azzurro, di bianco, balla, fa meditazione, legge dei bei libri, esce, va fuori, coltiva fiori, si tiene in casa gatti, cani, eccetera, eccetera. Mentre l'altra parte dell'umanità ascolta delle altre, segue degli altri stimoli, è tentata da altri stimoli e acquista, aderisce, si adegua alla produzione di altre menti che sono state adombrate dagli oscuri. Guardano determinati film, ascoltano determinata musica, vestono determinati colori, ma anche sul viso, vedi delle labbra, delle ragazze con le labbra nere, non viola scuro, proprio rossetto nero. Io lo trovo mostruoso. E poi questa cosa spaventosa del piercing, insomma. Io vedo anche mio figlio Clay che adesso quando lavora si toglie i piercing perché non l'accettano, ma non appena esce la prima cosa che fa se li rimette. Io li trovo orrendi.
Ma forse è un passaggio che bisogna
fare. È un passaggio, però anche loro sono attratti da determinati segnali. Nonostante tutti gli sforzi che io faccio, non a caso, non a caso in casa mia c'è un ragazzo che segue, che tenta di seguire tutto dall'altra parte, nonostante lui abbia il cuore tenero e nonostante io gli abbia dato l'iniziazione, un certo tipo di iniziazione, quando aveva 6 anni. Anche il nipote di Daskalos, se ricordi, nei suoi libri ha dato l'iniziazione a Marios, suo nipote, perché a 18 anni Marios avrebbe dovuto continuare il suo lavoro, ma Marios ha seguito un'altra strada. Tornerà, perché il cuore di quel bambino è stato forgiato alla luce, dalla forza del nonno, è cresciuto in un determinato modo, così come Clay, che è dolce, buono e gentile, però si sente un cretino se non mette quelle orrende maglie nere e se non ha il piercing e se non si adegua, se non si veste di nero secondo quella che è la moda. Ormai è talmente calato in questa cosa che si sente uno stupido se mette una cosa colorata, tu dimmi. Ma sono prove anche queste, così come io aspetto che prima o poi Mario, il nipotino di Daskalos, torni. E del resto io gli ho dato a modo mio un'iniziazione quando era piccolo e l'altra gliel'ha data Roll, e Clay se lo ricorda molto bene quando Roll gli ha battuto i 3 colpi al centro della fronte, se lo ricorda molto bene Clay, per cui lascio pure che faccia tutte le mattane che vuole, tanto sempre all'ovile, sempre all'ovile da tornare. Cosa stavo dicendo, Paola, in questi pochi minuti che ci separano dalla chiusura della trasmissione? Ah sì, stavo parlando, dicevo, delle persone in difficoltà. Primo, abbiamo detto,
ma chi pensa di aver perso una persona perché non c'è più fisicamente, come, da che lato la deve prendere questa cosa?
Paola, questo è un discorso...
Anche se è difficile.
Sì, non me lo puoi dire 5 minuti a mezzanotte. Roll già mi diceva sempre, cara Giuditta, tu sei entrata nella mia vita 5 minuti a mezzanotte e non posso darti più di tanto, che poi è durato 25 anni, i 5 minuti a mezzanotte. Questo discorso che mi fai meriterebbe molto tempo. E tu sai che... Oh, pensa, esattamente un anno fa oggi... moriva Mino Volpini, un anno fa oggi. Ecco, dicevo questo, tu sai che 2 anni fa è mancato mio padre e un anno fa è mancato Volpini, 2 persone a cui ero legatissima. Ogni tanto quando penso che non rivedrò mai più mio padre, che non rivedrò mai più Volpini, ho voglia di mettermi a urlare, di ribellarmi, proprio di mettermi a urlare perché non è giusto, che no, devo vederlo da qualche parte. E poi dico, no, quel tempo è scaduto, quel tempo è finito, non li vedo più fisicamente, so che non lo vedo più, però è accanto a me. L'amore che mi ha legata a mio padre, l'affetto, la stima, la simpatia, questo meraviglioso rapporto di cavaliere, di gentiluomo che ho avuto con Volpini per tutti questi anni, non si è interrotto. Certo, mi manca quel bel dialogo fra di noi. A chi pensi che posso andare a parlare di cattedrali gotiche e sentire le risposte che mi dava lui? Ma mentre scrivevo il libro io dovevo chiedergli 100 cose su Bernardo di Chiaravalle che non gli ho chiesto prima. E mi mancava in un modo disperato, cercavo di capire se c'era un telefono, se c'era qualcosa che mi potesse mettere in contatto con lui, e dicevo no, lui è qui ma non ti può dare queste risposte. E pian piano si acquietava questo senso di rabbia e di disperazione, sapere che ci sono ma in un modo diverso e che quel tempo è scaduto con noi e nessuno poteva dargli neanche un minuto di più, perché l'orologio della loro vita si è fermato in quel momento. Bisogna, lo so che non è facile da accettare, ma bisogna accettarlo, avere anche l'umiltà di dire fiat voluntas tua. Anche Gesù nell'orto degli ulivi, quando sapeva che il suo tempo stava per scadere e soffriva, e ha detto, si è rivolto a suo padre, ha detto: padre, allontana da me questo calice, questa sofferenza. Ma se non si può allontanare, che sia fatta la tua volontà. Ecco, anche accettare, piegare la testa anche davanti a una volontà superiore alla nostra, che indubbiamente sapeva cosa stava facendo. Certo, non è facile. Io ogni tanto sento la disperazione di Enza. A Enza è mancato un figlio di 40 anni, un figlio amatissimo. Carattere stravagante, rumoroso, uno di quelli che ti riempiva la casa con tutta la sua presenza, e anche 6 ore dopo che era andato via la casa era ancora piena della baldoria che aveva piantato. E anche Enza non riesce, la sento con tutto ciò che sa, con tutto quanto era pronta a vedere e a sentire, sento la sua sofferenza, il suo dolore e tutto sommato la sua accettazione. Tu pensa che mi diceva Enza proprio in questi giorni che qualcuno ha sognato suo figlio in una discoteca, mi ha raccontato tutto questo sogno e c'era un messaggio ben preciso. Siccome questo ragazzo frequentava le discoteche, era uno a cui piaceva cantare, ballare, bersi il whisky fino alle 4 del mattino, non che fosse un ubriacone, per carità, niente di tutto questo, ma gli piacevano tutti i piaceri della vita. E penso veramente, perché anche lui adesso è più sereno, che ha avuto una morte tragica, improvvisa, inaspettata, penso che probabilmente lui sia stato reclutato, cioè che abbia accettato, perché nessuno ti costringe a fare qualcosa che non vuoi, che lui abbia accettato di aiutare questi ragazzi in giro nelle discoteche. Io sono sicura che Riccardo in qualche modo sta facendo questo tipo di lavoro. Così come sono certa che mio padre, adesso che è un po' più tranquillo, stia già razzolando attorno ai giovani marinai, sta andando a spiare cosa fanno, si è andato a rivedere la sua nave, l'incrociatore Garibaldi, tutto rimesso a nuovo, che non riconosce neanche più, e a vedere di aiutare questi ragazzi in missione. Sono sicura che anche di là trovano, capisci? Io penso che chi soffre così tanto per la perdita di una persona non accetta l'idea che di là ci sia qualcos'altro. Lo vede perso, chiuso, finito. Ecco, io vi dirò questo: dal giorno del funerale io non sono mai più andata a trovare mio padre al cimitero. Io non voglio neppure pensare cosa c'è lì sotto. Lì sotto c'è orrore e decomposizione. Mio padre, l'uomo che io ho amato e che amo, il suo corpo robusto, rassicurante, Ercolino lo chiamava mia mamma perché tirava su dei pesi pazzeschi, in qualche modo so che lì intorno dove siamo noi, per cui non
una
riesco,
una dimensione parallela,
sì, io non riesco a pensare a un annientamento, non posso immaginare, non riesco, ma neanche costringendo me stessa ad uno sforzo riesco a immaginare che la terra e il buio l'abbiano inghiottito, ma neanche per sogno. È un'idea nefasta che non mi sfiora neppure, è un'idea repellente, ributtante. E Mino ancora non è tranquillo, poverino, è lì che gira ancora intorno a noi, ma poi me lo vedo discutere con Bernardo di Chiaravalle, me lo vedo discutere con Pier delle Vigne, ah sì sì, sicuro, con l'abate Sigerio, ma pensa te, andrà a fare le pulci a tutti i costruttori di cattedrali. Non gira di sicuro per i palazzi di giustizia che l'avevano stufato così tanto. No, no, lui gira di là. Si sta vedendo tutte quelle cattedrali che non abbiamo avuto il tempo di vederci di qua: Colonia, Klagenfurt, Rouen. È beato lui che riesce a vedersi meglio. Chartres, sicuro, Chartres, la misurata in lungo e in largo. E sai, a un certo punto io penso che riesci a contattare nell'eterno presente, riesci a contattare, così come io sono certa che nel mio al di là, ne sono certa, non ho dubbi, sai Paola, nel mio al di là io riuscirò a stare seduta per terra nell'agorà. L'agorà era la parte più alta della città, una collina, una sorta di collinetta, la piazza, questa piazza selciata con un muretto bianco di pietre, con un grande albero d'ulivo, e sotto c'è la collina e poi giù c'è il mare in lontananza. Io sarò seduta per terra insieme ad altri, In silenzio. Oh, quanti secoli di silenzio per sentir parlare Pitagora, Anassagora, Archimede, Platone. Ah, oh, che bello.
E Leonardo?
Beh, lui andrò a guardarlo che dipinge. Mm. Perché sai, con Leonardo io lo amavo e lo amo ancora. Lo amavo così tanto che friggevo dalla voglia di provare i suoi prototipi.
È andata male, eh?
È andata male.
Come quel rogo.
Con Leonardo è andata male e infatti mi è rimasta la passione folle per il volo e per tutto ciò che vola e un terrore altrettanto folle di trovarmi in volo. Però gli aerei sono lì per essere presi, che t'ha già detto. Se andate e trovate vetri e poltrone rigati dalle unghie, sono passata io da lì e le righe sui vetri e sulle poltrone le ho fatte in decollo e in atterraggio.
Beh, però scusi, come è riuscita a vincere la paura del fuoco camminandoci sopra?
Ma la paura del decollo e dell'atterraggio, pur viaggiandoci dentro, ci andrà un
c'è
po'
ancora
più di
un
tempo.
Po', eh?
Dai, nelle prossime vite.